Quindi di ricordare sempre che questa lettera è dall'Apostolo Paolo a un pastore, Timoteo, che era pastore in Efeso. Quindi queste tre lettere sono particolari nel senso che non sono indirizzati alla Chiesa in generale, ma a persone che sono leader nella Chiesa, pastori, anziani, diaconi. E quindi in capitolo 3 Paolo dà a Timoteo i requisiti per chi è nella leadership della Chiesa. Voi tutti comprendete la parola leadership, no? Ormai è diventata una parola italiana, giusto? Perché in italiano non c'è questa parola. Sarebbe il gruppo di responsabile, no? Il gruppo di chi guida qualcosa. E qui vediamo, verso la fine del capitolo, versetto 15, Paolo dice, affinché se dovesse tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Quindi Paolo sta scrivendo a Timoteo, che era un giovane pastore, e dà a lui i requisiti per i vescovi, che in altre parti della parola vengono chiamati anziani. Quindi la parola vescovo e anziano, anche se sono due parole diverse nel greco, sono sinonimi, no? Sarebbe la guida spirituale della Chiesa. I diaconi, invece, che è sempre quella parola là, sia in Timoteo che in Tito, è semplicemente la parola ministro servo. E i diaconi, vedremo, sono quelli più chiamati, che è sempre una cosa spirituale, ma più le cose pratiche nella Chiesa. E quindi cominciamo, versetto 1. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Allora, in Italia, quando noi pensiamo di un vescovo, cosa ti viene in mente? Certamente non uno col scarpone, blue jeans e una camicia tirata fuori, giusto? No, quando pensiamo a vescovo, pensiamo, no, quei capelli alti, no, che forma di pesce. Voi sappiate l'origine di quei capelli? Quello si chiama sul titolo mitra, col tipo di capello alto e lungo. Allora, l'origine di quel tipo di capello è di Babilonia. È una cosa pagana, che i sacerdoti in Babilonia avevano questi capelli a forma di pesce, no? Un po' così, che vanno su con la coda di pesce sopra. E quindi queste sono le origini di quei... Io mi sono sempre chiesto, no? Crescendo, dice, ma perché mettono quei capelli così lunghi? Vi siete chiesti voi o no? Io mi chiedo così, ma da dove hanno tirato fuori questi capelli lunghi? Non lo vedo scritto nella Bibbia, no? Questi capelloni. È una cosa pagana che troviamo nella cultura babilonese, Persia, anche in Cina. Gli antichi sacerdoti che adoravano idoli avevano sempre questa stessa forma di capello. Qui in versetto 1 è interessante che Paolo dice chi desidera l'ufficio di vescovo desidera un'opera buona. E secondo me la cosa importante di capire, chi vuole essere un leader nella Chiesa deve capire che è un'opera, è un lavoro. Perché tanti vogliono magari il titolo, no? Direttore di fabbrica, giusto? Dove lavorate? Non, tutti non desiderano essere il direttore o capo reparto, così loro non devono stare lì sulla catena di montaggio, ma danno solo ordine, giusto? E purtroppo anche nella Chiesa ci sono persone che desiderano il titolo, ma non capiscono che il ministero, come è la parola ministero, servire. E quindi Paolo dice che chi desidera essere un leader nella Chiesa, servire nella Chiesa, desidera una cosa buona, un'opera buona, ma ricordate che è un'opera, bisogna faticare. Quando la Chiesa era ancora giovane, una volta c'era un fratello che un po' mi accusava e dicevo, tu, allora sei solo tu, il pastore, l'anziano della Chiesa, e tu devi nominare altre persone perché non è biblico, no? Ovviamente perché lui voleva essere nominato, no? E io ho detto, fratello, ma cosa vuoi? Vuoi che vado giù in centro di Montebellone e ti faccio stampare una targhetta che tu appendi sulla camicia? E questo è quello che vuoi? Io ho detto, guarda, non sono io che posso ordinare diaconi anziani, è il Signore. Io ho detto, se vuoi, io un po' lo prendevo in giro, ma sentivo di fare così. Io ho detto, se vuoi, io vado in paese, perché volevo un po' scoprire la sua motivazione. Io ho detto, se tu vuoi una targhetta, io ti posso comprare, ma quella targhetta non ti rende un vescovo. Perché biblicamente è uno che poi anche viene un riconoscimento pubblico, deve essere uno che sta servendo già nella Chiesa, già svolge questo ministero. Anche nel nostro movimento, al contrario di molti movimenti, perché alcune chiese, quando un ragazzo fa la scuola biblica o fa il seminario, lui viene ordinato pastore e ministro di culto. E poi magari viene spedito in una piccola chiesa dove nessuno vuole andare. E poi, se è bravo, magari passa una chiesa più grande, un po'. Tante denominazioni funzionano così. Ma nel nostro movimento, le persone non vengono ordinate pastore finché non hanno le pecore. Nel senso che quando io sono stato mandato, Chuck Smith sì, ha pregato per me, cioè in un certo senso mi hanno ordinato come missionario per venire qui in Italia. Però nel nostro movimento vogliamo vedere il frutto. Se tu sei un pastore, dove sono le pecore? No? Se Dio benedice quello che stai facendo, se tu veramente sei chiamato da Dio, allora noi dopo riconosceremo perché vedremo tutti che tu sei un pastore. Comprendete la differenza? E anche Paolo sta dicendo a Timoteo, quando tu vedi queste qualità in un uomo, allora quello è una persona che puoi magari imporre le mani e separare per il ministero. Quindi cominciamo questo elenco. Sono 16 cose, requisiti o cose che Timoteo doveva guardare nella vita di questi uomini. La cosa interessante è che fra i 16 cose, solo una cosa non ha a che fare con il carattere di un uomo. E quello è il settimo, alla fine di versetto 2, atto ad insegnare. Questo è l'unico fra 16 requisiti che non ha a che fare con il carattere di un uomo. Perché sai, il fatto di insegnare la Bibbia o no, non è un fatto di tuo carattere, giusto? È una capacità, un dono che Dio ti dà. Ma tutte le altre cose, 15 cose, hanno a che fare con il carattere di un uomo. E quindi la prima cosa, bisogna dunque che il vescovo, questa parola in greco è episcopos. A Napoli c'è anche il cognome così, no? Episcopo? Episcopo. Non è episcopo? Ok, vabbè. Sicuramente la radice è quella, no? Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Allora, irreprensibile cosa vuol dire in italiano? Studieremo tanto il significato delle parole perché ogni requisito è una parola o una breve frase. Irreprensibile in italiano cosa vuol dire? No, senza peccato non vuol dire. Perché chi è senza peccato? Solo Gesù potrebbe essere un vescovo. No, riprendere, irreprensibile. Quindi che io guardo nella tua vita, non vuol dire uno che è perfetto, perché nessuno è perfetto. Nessuno è senza peccato. Però irreprensibile vuol dire che io, anche se uno lancia un'accusa contro di te, non ti appiccica, no? Non ha fondamento. No, quella è un'altra cosa che poi arriveremo. Perché parla anche nell'elenco di diaconi, uno che tiene la fede con una buona coscienza. No, irreprensibile è che non c'è la gente che non puoi fare tante accuse contro di te. Quello è un ladro, quello è bugiardo, quello è doppio, quello è così, quello è così. Anche se posso dirvi che un pastore e qualunque leader nella Chiesa sarà calunniato, sicuro, a 100%. Alleluia. Gesù è stato calunniato, anche Gesù ha detto tutti i credenti realmente saremo calunniati, giusto? Ma anche un leader può essere calunniato e perciò Paolo anche dichiara che un'accusa non ricevi un'accusa contro un anziano se non è per due o tre testimoni. Più o meno come anche nella legge di Mosè, ricordate che nessun fatto veniva stabilito se non era per almeno due testimoni. Quindi irreprensibile, non c'è niente da riprendere in generale. Non che un vescovo non vuol dire che è perfetto, perché nessuno è perfetto, non vuol dire uno che non sbaglia, però in generale la sua vita non puoi accusarlo di tante cose sbagliate. La seconda cosa, marito di una sola moglie. Voi avete mai sentito dell'autore americano Mark Twain? Un po'? Avete sentito? Ha scritto Huckleberry Finn, un autore americano molto famoso, ma so che la lettura tante volte non si conosce. Shakespeare tutti conosciamo, giusto? Dante? Quindi noi conosciamo quelle vostre europee, ma comunque, questo Mark Twain... Una volta parlavo, discutevo con un mormone. Voi conoscete i mormoni, no? Loro credono alla poligamia, che un uomo può avere più di una moglie, un po' basando sul Vecchio Testamento. E una volta questo mormone ha sfidato Mark Twain, e lui disse a Mark Twain, se tu puoi dimostrarmi solo un passo in tutta la parola di Dio, che dimostra che un uomo non può avere più di una moglie, allora ci crederò. E Mark Twain ha risposto, nessun uomo può servire due padroni. Non avete capito? Va bene. Bisogna mettere a ridere là. Applauso, buu. Ok, va bene. Mamma mia, è morto proprio, non è neanche decollato quello. Ma seriamente. Ci sono varie opinioni su questo requisito, perché sappiate che anche nel tempo del Nuovo Testamento c'erano ebrei che avevano più di una moglie. Perché la poligamia era permesso. Gesù ha detto che questo non è mai il perfetto volontà di Dio, no? La poligamia. Perché lui disse che un uomo si legherà con la moglie e loro due saranno uno. Non ha parlato di tre, quattro, cinque. Infatti Gesù dice che per la durezza del vostro cuore poi Mosè vi ha permesso il divorzio e altre cose. Ma non perché era il perfetto volontà di Dio. E quindi alcuni pensano che parla di uno che è poligamo, non è escluso, non è il nostro caso perché in questi tempi non ci sono, nella cultura occidentale è illegale di avere più di una moglie, quindi... Altri invece che un uomo non divorziato e risposato. E secondo me bisogna vedere, perché la parola nel greco dice che un uomo che ha un cuore per una sola donna. In Italia la Chiesa ha una veduta abbastanza ristretta riguardo il divorzio. Sicuramente noi crediamo che fra cristiani, due credenti, non è permesso il divorzio. Quindi voi che siete sposati, scordatelo se vi è venuto il pensiero. Però sappiamo che, sai, i non credenti, per esempio, nel mio paese, la gente come mio papà. Lui, prima di conoscere il Signore, aveva quattro mogli. La mia mamma era la prima. Poi dopo di lei ha avuto un altro tre. L'America. Ma non solo l'America, purtroppo anche in Italia sta diventando la moda di divorziare. Comunque, io penso che, mia opinione, penso che anche biblico, quello che è stato fatto prima che uno è credente, è sotto il sangue di Cristo, è parte della vecchia vita. Invece in alcune chiese direbbero che anche se uno è divorziato prima di conoscere il Signore, è squalificato di essere un vescovo, un anziano. Io non sarei di questo parere, perché penso, ripeto, quello che uno ha fatto prima di conoscere la grazia di Dio è dimenticato, è indietro. E quindi poi magari un fratello che si sposa, magari lui e la moglie si convertono, o lui poi si sposa una sorella dopo che conosce il Signore. Io non avrei nessun problema di dire che questo, se lui poi è in linea con tutte le altre requisite. Certamente un credente che lascia la moglie credente è escluso di essere nella leadership della Chiesa. Perché, e poi vedremo che la famiglia in un certo senso è lo specchio della vita di un uomo, no? Come guida la famiglia, poi e come guiderà la Chiesa. Sobrio. Qui non sta parlando di sobrio nel senso di bere, ma una persona sobria nel senso che è equilibrato, no? Non Mr. Extreme, no? Che un giorno è qui, un giorno è là, no? Una persona di estremismo, è uno sobrio, no? E ha controllo sul suo spirito. La quarta cosa, assennato. Assennato cosa vuol dire in italiano? Che ha testa, no? Che è più o meno come sobrio, diciamo. Una persona che è maturo, che non è... sì, da un estremo all'altro, uno che ha buon senso, di buon contegno, il quinto, contegno che voi altri stranieri che noi, perché tante volte ho visto che nella Bibbia, per esempio, voi comprendete contegno cosa vuol dire? No. Perché non è una parola italiana che viene usata magari comunemente. Voi ridete di me. Io capisco contegno, ma io vivo in Italia da 17 anni. Vuol dire comportamento, giusto? Un buon comportamento. Però comportamento è una parola molto più usata comunemente, o sbaglio? E quindi un buon comportamento è uno che si comporta bene. La sesta cosa, ospitale. E secondo me questo non vuol dire solo che lui magari invita la persona a mangiare a casa sua, perché di solito pensiamo all'ospitalità, giusto? Uno che invita la gente e viene a mangiare è ospitale. Ma secondo me anche vuol dire che è un uomo che la sua vita è aperta agli altri. Non solo far mangiare la gente, però un uomo che vive in mezzo alla gente, no? La sua casa è aperta ai fratelli, la sua vita è aperta ai fratelli. Non è una vita nascosta, viene in chiesa, pace e bene, poi non si sa com'è la sua vita personale. No, uno che la sua casa è la casa del Signore e quindi è sempre aperto anche altri. C'era un tempo quando io e Silvana, perché all'inizio nella chiesa abbiamo aiutato diverse famiglie di immigrare dal sud Italia per venire qua per cercare lavoro, e Gabriele ricorda quei tempi, no? Tipo veniva un fratello, magari stava con noi 2 o 3 mesi a casa nostra, poi trovava lavoro, prendeva la macchina, magari prendeva un appartamento, chiamava la moglie, i bambini, poi tipo 1 o 2 mesi di riposo, poi arrivava un altro. Non è vero, Gabriella? Per qualche anno è andato avanti così. Infatti, Silvana mi diceva, deve appendere un cartello fuori da casa nostra, la casa del pellegrino. Perché? E poi abbiamo avuto un fratello anche per 6 mesi. E diciamo, poi da quel fratello abbiamo un po'... ma poi non ci ha chiesto più persone di venire a casa nostra. Grazie a Dio. No, scherzo. Però è anche giusto che, cioè, uno ha una vita familiare, no? Qualcuno che ha vissuto tanto tempo con un'altra famiglia, capisci cosa vuol dire, no? Cioè, è un po'... Però è una buona prova di che stoffa è fatta una persona. Non ti vedi? Ah, il pastore, hai capito? Grida anche lui ai suoi figli, no? E certo, se bisogna sgridare, bisogna sgridare. Quindi uno che, perché io ho visto nel mio paese, alcuni pastori sono predicatori, ma in realtà sono intoccabili, no? Io ho visto pastori, no, loro magari hanno chiese di migliaia di persone. Non voglio dire che uno che ha chiese di migliaia di persone è così. Perché mio pastore Chuck Smith, per esempio, che ha la chiesa di 8, 9, 10 mila membri, cioè lui ogni domenica si mette fuori e pensate, 3 culti fanno. E lui si mette fuori perché là la chiesa è enorme, no? E lui si mette davanti una porta e chi vuole salutarlo, chi vuole magari che lui per qualche minuto prega per loro, si mette in fila e lui sta lì per la gente. Quindi non voglio dire che uno che ha una mega chiesa, però in alcune chiese il pastore è come una figura pubblica, predica, scappa al retro, ma non vive la sua vita in mezzo al popolo. Per me non è biblico questo. Che è un superstar, no? Che arriva, fa lo show e poi chi l'ha visto più? Ma purtroppo ci sono questi personaggi. Io una volta, quando mia mamma era malata di cancro negli Stati Uniti, è venuto questo evangelista di grande fama. Se lo dico il nome, sicuramente molti di voi conoscete questa persona. E come mia mamma stava morendo e poi è morta, è andata col Signore. Siamo andati lì con la speranza che magari lui potesse pregare per mia mamma. Sai, io ero un nuovo credente, sai, perché pensavo, sai, come lui ha il tocco magico. E come alla fine della predica c'era talmente tanta gente... Lui ha detto, non c'è tempo che posso pregare per ognuno individualmente, ma farò una preghiera, comunque il Signore sa, eccetera, eccetera. Lui ha fatto questa preghiera, però io, sai, volevo che lui pregava per mia mamma, perché non è che lei aveva un raffreddore, lei stava morendo. E quindi ho cercato di avvicinarmi a questo fratello quando lui è sceso dal palco, aveva i bodyguard, cioè questi fustoni, e non hanno bloccato me, hanno bloccato tutti che volevano avvicinarsi a lui. E io sinceramente sono stato scandalizzatissimo da questo. E mi ha detto, io non penso che Gesù era così, che non avevo tempo per la gente. Siete d'accordo? Atto ad insegnare. Quindi un vescovo, un anziano, deve essere in grado di insegnare la parola di Dio. Non vuol dire che lui ha la chiamata di essere pastore e dottore. Per un anziano della Chiesa deve essere uno che può aprire la parola di Dio e ministrare la parola di Dio. Quindi deve essere un uomo che ha una conoscenza anche della parola di Dio. Guardiamo in Neemia capitolo 8. Perché atto ad insegnare non vuol dire che è ipercarismatico, che è eloquente. Ma qui in Neemia c'è una descrizione molto bella di cosa vuol dire essere atto ad insegnare. Neemia 8:8. Essi leggevano il libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato per fare loro capire ciò che si leggeva. Quindi un anziano deve essere uno grado di prendere la parola di Dio, un testo della parola di Dio, perché tante volte credenti, magari nuovi, che non conoscono la Bibbia, magari leggono un passo e dice, fratello, non capisco, mi puoi spiegare? Un anziano deve essere capace, avere una conoscenza abbastanza ampia della Bibbia, di dire, significa questo. Anche se sicuramente magari nessun uomo conosce ogni versetto della parola di Dio, perché ci vorrebbe, io sicuramente non ho questo cervello. Ma uno che può aprire la parola di Dio, leggere la parola di Dio, spiegarlo, no? Come possiamo noi applicarlo alla propria vita? Non è una cosa complicata. E io dico sempre, anche con Enzo, con gli altri che sono leader nella Chiesa, perché qualche volta vado via, no? Magari chiedo loro di portare un studio biblico. E mi ricordo una volta ho detto, guarda che anche se vieni in pulpito e leggi la parola di Dio per mezz'ora, la gente sarà benedetta. Perché è la parola di Dio. Senza neanche magari dare tanta spiegazione. Perché io capisco, le prime volte che mi hanno chiesto di predicare io ero terrorizzato. Adesso no, perché sono abituato. Ma i primi anni, non le prime volte, terrorizzato. Digiunavo, pregavo tutto, io da me Signore ho il terrore, no, di andare davanti alla gente. Ma non è complicato, è la parola di Dio che è potente, che cambia la nostra vita. Non sono altre cose. E anche il metodo della Calvary Chapel, il fatto di prendere un libro, cominciare dal versetto 1, non è complicato. Per questo è bello, perché non ci vuole mister carismatico, non ci vuole mister personalità, non ci vuole mister Brad Pitt, Robert Redford, no? Qualunque fratello che ama il Signore puoi farlo. Anche Chuck Smith, quando c'era il risveglio fra i hippie, alcuni teologi lì in Sud California sono andati a vedere questo risveglio per capire qual era il segreto, no? Del movimento di Calvary Chapel. Attirare tutti questi giovani, vedere tutte queste conversioni di persone. E molti di loro, quando hanno assistito un culto, cioè sono rimasti delusi. E hanno detto, ma questo, cioè, metà della predica legge la Bibbia. Cioè, non c'è niente di spettacolare in quello. Cioè, loro sono rimasti un po' tipo di stucco perché. Ma non erano grandemente impressionati da quello che hanno visto. Però porta frutto, visto nella mia vita. Da quando io sono stato insegnato in questo modo e quando io insegno in questo modo, veramente ho una conoscenza veramente molto più ampia della parola di Dio e di chi è il Signore, bilanciata. Quindi un anziano deve essere adatto ad insegnare, capace, non dedito al vino. Allora, in greco vuol dire uno che è lungo al calice. Quindi parla di uno che si ubriaca, uno che beve troppo vino. La Bibbia non c'è divieto, giusto, italiani? Non c'è un divieto nella Bibbia del vino. Però sicuramente uno che... Cioè, io direi che un uomo che è legato a qualunque cosa, no? Sigarette, l'alcol, sicuramente stupefacente, no? È uno che non... no, perché quella cosa ha un po' troppo potere nella sua vita. E grazie a Dio in Italia, diciamo, c'è meno... In America, per esempio... Per esempio, nelle nostre chiese la maggior parte dei fratelli non toccano niente, perché negli Stati Uniti ci sono molti alcolisti, tantissimi. Anche tanti fratelli della chiesa che vengono in passato di alcolisti. E quindi per non, no? Paolo dice in Romani, se tuo fratello si scandalizza per il bere del vino, Paolo dice, io non berò vino. E quindi in Italia magari c'è una mentalità un po' più matura al riguardo, ma non tutti, anche qui in Nord Italia ci sono tanti che esagerano. Non violento. Cioè, questo dico, ma c'era bisogno di dire che sai, con uno dei pugni no, non può essere il pugile, non puoi. Timoteo, stai a te, sei un fratello, prende i pugni altri fratelli, questo è un buon segno che non è un leader. No? Non sembra strano che devo dire non violento, scontato. Ma secondo me anche violento, perché ci sono violenze fisiche, ci sono violenze mentale, spirituale, no? Uno che aggredisce le persone. Non avido di disonesto guadagno. Quindi non uno che ama il denaro, fedele nelle finanze. Ma sia mite. Molto importante questo. Umile. Giusto? Mite vuol dire umile, sono sinonimi più o meno. E non so per voi, l'umiltà è proprio una cosa di cui io devo sempre lavorare di più, di essere più umile, e ogni volta che ho pregato per più umiltà e più pazienza, il Signore sempre è stato pronto a rispondere a quella preghiera. Avete mai pregato per più pazienza? Io non prego più per più pazienza, perché... Perché ho visto le prove della pazienza e arrivano se preghi o no. Senza pregare. Ma un leader nella Chiesa deve essere uno umile, come Gesù. No, Gesù che esempio ci ha dato con i suoi discepoli? Cosa ha fatto il Signore? Ha lavato i piedi dei discepoli, ha preso... quel ruolo di schiavo, umile schiavo, ma non per mettersi in rosso e dire vedi come io sono un servo, perché veramente lui era mite di cuore. E sapete, serviamo un Dio umile, mi piace questo, il Signore è umile, ma se qualcuno potrebbe vantare, No? Se qualcuno in tutto l'universo potrebbe essere orgoglioso, sarebbe proprio Dio. Perché Lui è onnipotente, Lui può ogni cosa. Eppure, anche se Lui può ogni cosa, Lui è umile. E vediamo questo nella vita di Gesù. Guardiamo in 1 Pietro capitolo 5, dove anche Pietro sta parlando con i suoi coanziani, perché lui si descrive anche lui un anziano nella Chiesa, in 1 Pietro 5. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro, e testimone della sofferenza di Cristo, che sono anche partecipi della gloria che deve essere rivelata. Pascete il gregge di Dio che è fra voi. Quindi pascete vuol dire fai il pastore, sorvegliandolo non per forza. Quindi quando noi serviamo Dio, non perché uffa, no? Il pastore mi ha chiesto, ok, va bene, no? No, no, lascia perdere. No, di buona volontà. Chi desidera l'ufficio del vescovo desidera una buona opera. Quindi non per forza, ma volentieri. Non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà. Allora questo pericolo non c'è qui, è molto bello, no? Perché nessuno è pagato per servire nella Chiesa qua. Però può darsi un giorno, amen, che avremo tanti che servono a tempo pieno nella Chiesa. Però uno, io ho visto questo, tu devi trovare persone che sono volontari prima, che servono Dio volontariamente. Allora poi quelle persone dice, ok, adesso perché non lasci il tuo lavoro e vieni a lavorare per la Chiesa? Perché l'ho già dimostrato che non lo fai per denaro. Ma nel mio paese, dove tutti i pastori sono pagati, per esempio una delle nostre chiese in Florida ha un staff, pensate, di quasi 700 persone. Sì, sono 20.000 persone che vanno in quella chiesa. E quindi hanno un staff pagato di 700 persone. E comunque, per dire, nel ministero in America, nella maggior parte delle chiese, tutti i pastori sono pagati, quelli che servono la chiesa sono pagati per farlo. E tu trovi gente, no? Che magari entra in quello non per buone motivazioni, no? O magari cambiano una chiesa perché l'altra chiesa, io ho visto questo, no? Magari uno lavora nella chiesa, un'altra chiesa lo offre un salario più grande, non è che loro hanno fedeltà, cioè per me anche questo è scandaloso, no? Perché questa è l'opera di Dio, questa è una cosa sacra. Cioè se Dio ti ha chiamato qui non importa quanto sei pagato, ma ho visto, no? Mercenari che per una busta paga più, arrivederci. Montebelluna, vado a Feltre perché là la grana. Scherzo. Ma purtroppo succede, e si vede che succedeva nei tempi di Paolo. Anche da questo comprendiamo che la gente era pagata a servire nella Chiesa 2000 anni fa. Perché, scusa, Pietro qui che parla. Cioè lui dice, non fai questo solo per denaro, vuol dire che erano pagati, giusto? Perché se uno non è pagato non entrerebbe neanche il discorso di uno che è avido di guadagno. E non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. E io spero che la mia vita è un modello, so che manco in tante cose, ma spero, sarete voi giudici di questo. E anche altri missionari che vengono qui dall'America o da altre parti, fratelli che servono italiani qui nella Chiesa, la cosa che enfatizzo più è che la nostra vita deve essere un esempio per gli altri. Cioè noi dobbiamo essere presenti alla riunione. Noi dobbiamo essere, quando c'è da passare l'offerta, noi diamo esempio. Quando c'è da servire, pulire, fare altre cose, diamo l'esempio. Non dominando. Quindi tornando al requisito di essere miti, c'è uno che è mito, mite sempre, cioè non puoi dominare. Avete mai visto pastori che sono dominante? Qualcuno? No? Io sono stato sotto un pastore che era dominante. Posso dirvi che non era una bella esperienza. Ma poi, grazie a Dio, il Signore mi ha guidato a lavorare con questo movimento e ho trovato veramente pastori servi. Cioè, pastori che non erano lì perché okay, c'è questo giovane Craig che ha tanto zelo, tanta forza, tanta voglia, che sfruttiamolo al massimo per no, per quello che io posso percepire da lui. No, invece io ho visto pastori che mi benedicono, cioè pregano per me, mi incoraggiano, guarda, senza elencare, però posso dire che Chuck e Brian, i miei pastori, cioè mi hanno sempre solo benedetto, incoraggiato, pregato, anche con la scuola biblica. Cioè, per dire una cosa solo, no? Noi non abbiamo neanche mai chiesto alla Chiesa in America di dare borse di studio, non abbiamo mai chiesto niente. Invece loro, dalla loro libera volontà, hanno deciso, cioè io ho ricevuto un'email, noi vogliamo cominciare a darvi soldi per borse di studio di studenti europei. Che magari ci sono fratelli italiani o anche altri europei che vogliono frequentare la scuola biblica e non hanno le finanze, allora noi vogliamo benedirvi. Oh, io ho detto, mamma mia, grazie Signore, questi sono i miei pastori, no? E io sono contento, spero che siate anche voi. Allora, primo Timoteo, torniamo là, che l'elenco è ancora lunga. Non litigioso. Io ringrazio Dio che non abbiamo, non direi che la maggior parte dei fratelli della nostra chiesa sono litigiosi, ma hai mai conosciuto credenti che sono litigiosi, no? Per ogni dottrina vogliono fare, solo io? Ma uno che è così non può essere un leader nella chiesa. Uno che vuole sempre avere ragione, sempre litigare, sempre non mai cedere, non può essere un vescovo. Non amante del denaro, e quindi quasi uguale all'altro avido di disonesto guadagno. Chi governa bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Quindi vediamo di nuovo che la famiglia è un po' il laboratorio di vedere la vita di un uomo, no? Se la sua famiglia è in ordine, allora, perché la Chiesa in un certo senso è solo una famiglia più grande, giusto? E quindi si può guardare nella vita familiare di una persona, se lui ha voluto bene dei figli, se i figli lo obbediscono. No? E anche questo spero che i miei figli siano un esempio. Che non, no, perché si dice in America, no, i PK, che pastor's kids, no, i figli del pastore, no? È come i figli dei militari, no? E quindi i PK, i figli di pastore, un po' c'è questa brutta nomina, ma io devo dire che la maggior parte dei pastori ho conosciuto i loro figli, sono bambini come tutti gli altri bambini, maggior parte Però per dire che voi sapete che io credo nella disciplina, e figli, sappiate questo, no? La paletta, che non è molto popolare vedere questo nei nostri giorni, no? Ma biblicamente noi siamo chiamati papà e mamma di disciplinare i nostri figli e farli crescere, no? Nel timore di Dio. Quindi anche un fratello che magari ha i figli che lo rispondono indietro, che non rispettano la sua autorità, quel fratello non può essere un anziano nella Chiesa. Perché già nella famiglia lui non sta governando la piccola chiesa che lui è stato affidato alla famiglia. Infatti Paolo dice, ma se uno non governa la propria famiglia, come potrà aver cura della chiesa di Dio? Inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e cade nella condanna del diavolo. Abbiamo già studiato in Isaia quei passi riguardo Satana, dove lui dice, io salirò, io diventerò come l'Altissimo. Quindi Paolo dice a Timoteo, non prendi uno che è da poco tempo credente. Notate che non dice non prendi un giovane, perché tanti pensano che persone giovani non possono essere leader nella Chiesa, ma non è quello che Paolo ha scritto, giusto? Lui ha detto un neoconvertito. Quindi se uno conosce il Signore da 12 anni, magari a 20 anni è già 8 anni che è credente. Anche se è vero che il tempo, no? Perché è vero, magari un ragazzo di 18, 19, 20 anni ancora non ha avuto tanta esperienza di vita. E quindi magari è un uomo un po' più maturo che ha vissuto, no? Perché il vivere, almeno si spera che la gente impara, anche se io ho visto gente che a 70 anni non ha imparato niente. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quella di fuori. Quindi cosa dicono i vicini del caso del fratello? Cosa dicono i colleghi? Una volta è capitato che ho conosciuto un uomo che lui lavorava nella fabbrica con un altro fratello della chiesa. E quando io stavo parlando con questo uomo e parlavo del Signore, perché sai, molti mi chiedono, ma tu americano come mai sei qua? Quindi per me è come una porta aperta, io comincio a parlare di Gesù. Guarda che quando avevo 19 anni la mia vita era così, io racconto la mia testimonianza. E poi parlando lui mi dice, io lavoro in questo posto qua. Io ho detto, vero? Ma c'è un fratello della chiesa che lavora con te. E lui, vero? Chi? Vabbè, sei una fabbrica grande, magari. Invece lui conosceva questo fratello, quello è credente? Guarda, era terribile, no? Perché questo fratello non ha dato una bella testimonianza. E quello ha detto, quello è un credente, ma, sai, e già non volevo più indagare, mi sono sentito anche male, perché. Ma dobbiamo avere una buona testimonianza con i non credenti. No, siamo gente che paghiamo le nostre cose, siamo gente che siamo corretti, no? Non che siamo in chiesa, pace, bene, poi fuori, no, tu mi hai tagliato la strada. Magari litighiamo, lo facciamo nel silenzio e privato della nostra macchina. Queste cose. Ora bisogna pure che abbia una buona testimonianza da quella di fuori affinché non cade nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Similmente i diaconi siano dignitosi, non doppio nel parlare, quindi doppio nel parlare, ipocrita, no, dice una cosa, una persona che vuole piacere a tutti, non può essere un leader, perché tante volte come leader deve dire: fratello, stai sbagliando, ravvediti, non è così. Non può essere sì, secondo tutto. Non può essere un leader nella Chiesa. O neanche uno che magari dice pace e poi ti parla indietro dopo, un doppio di doppio lingua. Non dedito a molto vino, abbiamo già visto questo. Non avidi di suo nostro guadagno. Vedete che alcuni requisiti sono uguali. I diaconi, secondo il libro di Atti, capitolo 6, voi conoscete la storia, no? Gli ellenisti, le loro vedove non venivano trascorsi nella distribuzione di cibo dalla Chiesa a Gerusalemme, e quindi i credenti dalla Grecia sono andati dagli apostoli e hanno detto: non è giusto, noi che siamo stranieri, le nostre vedove non vengono prese cure come le vedove che sono di origine qui di Israele. E quindi Pietro e Giovanni hanno detto: allora scegliete voi, fra di voi, uomini ellenisti come voi, per essere diaconi, per fare queste cose pratiche nella Chiesa, in modo che noi apostoli possiamo dedicarci a che cosa? Alla preghiera e al ministero della parola. Quindi anche se il diacono è più un ministero pratico della Chiesa, no? Assicurare che le bollette sono pagate, come Vincenzo, assicurare che ci sono i documenti lì, nella stanza dall'angolo, la carta igienica. È importante quando c'è bisogno, giusto? Voi vi siete mai chiesto chi prende cura di queste cose? Sicuramente no, ma qualcuno deve prendere cura di queste cose, cose pratiche. E ritengono il mistero della fede in una coscienza pura, quindi quello che ha detto Giovanni prima, uno che è sano di dottrina. Uno che intende della parola di Dio, che non ha queste dottrine estremisti, no, ma ha una veduta bilanciata sulla parola di Dio. Ora, anche essi siano prima provati, poi svolgono il loro servizio se sono irreprensibili. E quindi piccoli compiti. Quando io ero nel ministero della tenda, prima di essere un diacono e poi un anziano nel gruppo là, c'è prima Vittorio, che era il nostro direttore, magari dava piccoli compiti, perché tu vedi nelle piccole compiti, se uno non è fedele nel piccolo, non sarà fedele neanche nel grande. E tante volte noi vediamo nelle cose pratiche, no? Perché se uno dice: no, io voglio solo predicare, hai sbagliato chiesa. Una volta è venuto un fratello da me che veniva in un'altra chiesa, che lui era un anziano in un'altra chiesa, che predicava in un'altra chiesa, e lui è venuto da me una domenica: sai fratello, io predicavo di là, e se tu hai bisogno, magari sai, qualcuno a sostituirti, non ti preoccupare, se vuoi io posso portare la parola. E io ho detto: va bene fratello, grazie. Però ho detto: sai, nella nostra comunità desideriamo che magari uno cominci a servire nelle cose pratiche prima, no? Magari fare la pulizia, fare uscire, magari servire nella riunione dei bambini o fare visite. E poi tu vedi veramente dove è il cuore di una persona. Perché se loro: io pulire là, allora quella persona dice: tu non ti avvicinerai neanche a questo pulpito. Ma se uno dice: ok fratello, va bene, gloria a Dio, se c'è bisogno io faccio quello, vuoi predicare domani? No, quelli sono gioielle nella chiesa. Umili servi, dice: mamma mia, dove sei stato tutta la mia vita? E quindi uno che è umile dice, io farò qualunque cosa. Vuoi che metto le sedie in riga, vuoi che saluti i fratelli che entrano, qualunque cosa per servire il Signore. Non c'è problema. Allo stesso modo, loro moglie siano dignitose, non calunniatrice. Cioè, nessun credente deve essere calunniatrice, giusto? E anche noi non dobbiamo guardare solo, vabbè, questo è per Craig e altri leader nella Chiesa. No, questo deve essere una meta, un obiettivo per ogni di noi come credente. Perché questi sono requisiti di un credente maturo, o matura. Se poi è un pastore o meno, non ha importanza, ma deve essere l'obiettivo di ognuno di noi di avere queste cose nella nostra vita, di essere mite, di essere capace di insegnare la parola di Dio, di essere non avidi di guadagno, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo già visto. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governano bene i figli e le proprie figlie, quindi di nuovo requisiti ripetuti che abbiamo già visto. Coloro infatti che hanno svolto bene il servizio di si acquistano un grande, onorabile e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. Quindi se serviamo fedelmente, Dio ci darà più autorità spirituale. No, ci darà altri compiti, maggiore. E come abbiamo visto nella vita di Giuseppe, ogni prova, ogni cosa che accade nella vita di noi come credente è una preparazione per qualcosa. E poi quando abbiamo compiuto quella cosa, poi il Signore ci prepara per altre cose. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovesse tardare, tu sappi come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Allora, questa colonna, ovviamente, sappiamo cosa è una colonna, è una cosa che sostiene un edificio. E sappiamo che biblicamente la Chiesa è che cosa nel nuovo patto? Come siamo chiamati noi? Il Tempio. Esatto, non sono domande difficili. Siamo il Tempio del Dio vivente. Amen. Quindi la Chiesa è la colonna e sostegno della verità. Quindi la Chiesa deve essere quello che è il baluardo, no? È quel tipo un esercito che costruisce delle barriere contro attacchi. Come vengono chiamati? Muri? No. O quelli muri che vengono costruiti per fermare le onde. E l'ho visto nel dizionario. Frangi qualcosa. Quella che spaccano le onde in pezzi, che non fanno danno. Va bene. Cioè, questa parola qua, ok, colonna sappiamo è una cosa che sostiene l'edificio, ma questa parola sostegno è proprio come quel muretto sul mare, no? O quel muretto che viene messo contro un esercito che vuole attaccare. Quindi Paolo sta dicendo a Timoteo che la Chiesa deve essere il proclamatore di questa parola, della verità, e sarà il baluardo, no? Il baluardo cos'è? Un tipo una barriera contro un nemico, giusto? Che è quello che tiene indietro il nemico, no? E la colonna cos'è? Una cosa che tiene in alto. Quindi la Chiesa è quello che deve innalzare Cristo, la verità della parola di Dio, ma anche essere quel muro grosso spesso contro gli attacchi di Satana. E perciò noi mettiamo tantissimo enfasi su insegnare la parola di Dio in questo modo. in modo che siamo preparati nella parola di Dio, perché se la Chiesa non è la colonna e il baluardo della verità, che cosa deve essere in questo mondo? La discoteca? Mi ha fatto ridere qualche anno fa quando la Chiesa Cattolica ha pronunciato, non mi ricordo neanche su che cosa era, forse sull'eutanasia, sì, era proprio su questo, perché c'era quella discussione per tanto tempo riguardo una persona qui in Italia. E diversi politici, ricordate, hanno detto che la Chiesa deve stare fuori dalla politica, ricordate? E mi facevo ridere perché dicevo, ma se la Chiesa non può pronunciare su questione morale, su che cosa deve pronunciare? Sulla partita di calcio? Era così ridicolo questi politici, la Chiesa deve fare Chiesa, deve fare religione, devono fare la croce e fare incenso così. E non mischiarsi nella politica. No, la Chiesa deve proclamare la verità e essere quel baluardo, quel standardo della verità. E dice, guarda che è sbagliato. Ma noi viviamo in tempi in cui anche molte chiese non hanno lasciato crollare il muro della verità. E nel relativismo. Ma noi dobbiamo, la Chiesa deve essere quella che si va contro il male, contro il peccato in questo mondo. E senza alcun dubbio, grande il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, ed è stato creduto nel mondo, è stato accolto nella gloria. Allora, di chi sta parlando Paolo in questo passo? Gesù Cristo, bravo. Ma cosa dice Paolo qui? Dio è stato manifestato nella carne. Vedi la Trinità? Gesù è Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo. E Paolo qui, cioè, tu pensi che Paolo in Seconda Corinzi dice che lui è stato rapito in cielo. Cioè lui ha visto le glorie del paradiso. Infatti lui dice, io ho visto cose che non è neanche lecito a dirvi. E secondo me perché parole umane non possono descrivere, non sono capace di esprimere quello che noi un giorno godremo per l'eternità. Dice, non è lecito, perché sarebbe poveri a dichiararvi la gloria che ho visto. Quindi, uno che aveva rivelazione come Paolo non c'era nessuno. Lui ha scritto quasi metà del Nuovo Testamento. Eppure lui dice, il fatto che Dio è venuto come un uomo è un mistero, cioè è una cosa, cioè anche lui dice, mamma mia, è troppo alto anche per me, è una cosa troppo grande, che Dio Onnipotente, il creatore dell'universo, è venuto a vivere come noi, potente.